Io ho lavorato per molti anni in questo straordinario luogo che è l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, dove io sono nato, in Toscana, in provincia di Arezzo. Non sono nato dentro l'archivio, ma quasi, nel senso che avevo 16 anni quando ho proprio cominciato a frequentare questo centro, questo luogo, e mi ha affascinato tantissimo perché è un luogo pieno di vite, di esperienze reali, di persone, anche moltissime. Racconti di emigrazione, per esempio, ci sono dentro, o di guerre, ma insomma, chiaramente tutti i grandi eventi separatori che poi dividono in due parti la vita delle persone. E lì dentro. Nel 99 è stato consegnato questo testo da Giovanni Rabito, il figlio di Vincenzo Rabito, che è morto nel 1981, l'autore del testo, e lui portò quest'opera e quindi dopo tutta una serie di percorsi di selezione io dissi: questo libro è straordinario, voglio assolutamente provare a lavorarci, me lo date per 6 mesi, vedo se trovo qualcuno che riesce a investire un po' di economie per permettermi di lavorare su questa cosa. Quindi ce l'ho fatta, così è andata, e poi insomma si è messo in moto tutto il percorso che ha portato alla pubblicazione del libro.
Ricordiamo che sono migliaia di pagine dattiloscritte, molto fitte, perché tra l'altro non usava un'interlinea molto spaziosa, non c'erano margini. È stato difficile proprio decifrare il testo.
Guarda, il fatto di non essere siciliano probabilmente mi ha aiutato dal punto di vista della vicenda editoriale, nel senso che dovevo trovare comunque le chiavi di decriptazione di quella sua lingua estremamente personale, perché non è neanche giusto dire che questo testo è scritto in dialetto siciliano, perché non è vero. Lui tentava di scrivere in italiano, però ovviamente impastava una lingua che era quella poi della sua esperienza personale di narratore orale, perché lui, Vincenzo, sicuramente era un grande raccontatore. Nel suo testo lo scrive 2 o 3 volte. E quindi il fatto di non essere siciliano mi ha permesso di comprendere cosa non arrivava di quel testo fuori dalla Sicilia, di chi padroneggia quello specifico dialetto. Poi sì, effettivamente è un muro questa scrittura, sono 1027 pagine, ma scritte con un'interlinea zero, come dici tu, che quindi diventano, se sviluppate in delle cartelle normali, io credo più di 2000, forse anche 3000, insomma. Non ho mai voluto fare precisamente questo conto, soprattutto prima di iniziare.
Ti
Adesso.
saresti spaventato. È
Esatto.
stato facile o è stato difficile affrontare il testo e poi proporlo a Einaudi, cioè una casa editrice comunque prestigiosa italiana? Ti hanno preso sul serio da subito? Com'è andata?
È stato appassionante. Per me sono quasi 2 anni della mia vita questo libro. Io ho appena finito l'università e mi sono lanciato in questa avventura. Di fatto, Vincenzo Rabito, da morto, è il mio primo datore di lavoro, tutto sommato, non posso dimenticarlo. Oltre che quello che mi ha portato anche qui in Australia adesso, quindi insomma, io gli sono molto grato a lui, non posso negarlo. È stato appassionante, dicevo, perché ogni mattina appunto mi svegliavo e stavo sulla sua storia, sulla sua vita, e stavo anche in questa relazione con il figlio, con Giovanni, che è da Sydney, perché lui vive a Sydney, si è trasferito quando era giovane. Mandavo uno per uno tutti i capitoli che io tiravo fuori dal libro, e lui mi dava anche tutta una serie di note di contestualizzazione locale, perché se Vincenzo Rabito scriveva andavo al casino di conversazione dei cavalieri. E ovviamente non è che avevo modo di capire, però piano piano ho conosciuto tutta anche una geografia di questo luogo, di questa Chiaramonte Gulf in provincia di Ragusa, che quindi è diventato un po' anche un mio luogo del cuore, no? Ci sono persone che vanno a Dublino a vedere le strade di Joyce, altri che vanno a Praga a vedere quelle di Kafka o a Recanati, i luoghi di Leopardi. Ecco, il mio personale luogo del cuore letterario è Chiaramonte Gulf ormai.
Ci sei quindi stato una o più
Sì, ci
volte?
sono stato una volta, però quando ho finito il lavoro, quindi sì, insomma, però mi è sembrato di ritornare.
Se dovessi descrivere questo testo, quello che comunque poi tu hai pubblicato, a qualcuno che non ne sappia nulla, secondo te quali sono gli elementi che più colpiscono, quelli che rimangono di questo testo?
Io credo che è un testo che ci dice cosa la letteratura può essere, ed è strano da dire perché lui non è uno scrittore. Se non altro non è uno scrittore laureato, non è uno scrittore professionista, però ci dice che la letteratura può essere l'architettura, può essere l'architettura come dire, del testo, può essere, come dire, la sperimentazione, l'analisi linguistica, la creatività linguistica, ma soprattutto, prima di tutto, è una storia da raccontare. E lui è questa cosa qui, è una storia da raccontare. Cioè, lui dice una frase a un certo punto, perché se l'uomo nella vita non ci ave avventure, non ave niente da raccontare, dice. E di fatto è questo che lui esemplifica con queste 1027 pagine. che tutti noi possiamo raccontare la grande avventura che poi è stata o meno, insomma, la nostra vita, se abbiamo la capacità di rimetterla in fila in qualche modo. E la sua è stata una vita estremamente varia, perché è stato scagliato, vorrei dire, dal Novecento nei luoghi più caldi del secolo, dalla Germania, dove va a lavorare nel 44, c'è un momento peggiore per andarci, probabilmente no, all'Africa orientale, dove si ritrova, sembra suo malgrado, insomma, ha vissuto molti luoghi. Non è un testo sulla Sicilia e basta. Certo, la Sicilia è la grande protagonista, ma è la grande guerra, per esempio, quindi c'è tutta una serie di capitoli sull'altopiano di Asiago, quindi sul nord Italia. E tutto questo, per finire di rispondere alla tua domanda, con una grande capacità anche di vedere la vita in maniera ironica, perché è un testo buffo, un testo divertente, un testo che comunque racconta benissimo questa capacità tutta italiana, se vuoi, e ora non solo italiana, però anche italiana, insomma, di arrangiarsi, di trovare il modo comunque di sopravvivere nell'avversità più incredibile.
Stiamo parlando con Luca Ricci, curatore del libro Terra Matta, un libro che appunto è tratto dalle memorie di Vincenzo Rabito. E tu hai visto il documentario Terra Matta, come ti è parso dopo aver speso tanto tempo sui diari di Rabito? È stato facile, difficile vederlo su uno schermo?
No, ma è una bellissima adattamento, anzi consiglio chi non l'ha fatto e si trova magari a Sydney, perché in questi giorni viene di nuovo riproiettato, dopo che è stato proiettato appunto a Melbourne e a Adelaide in questi giorni. È un libro che soprattutto coglie l'elemento storico del racconto di Vincenzo, cioè la sua capacità di raccontare dal basso le vicende collettive. Quindi si concentra su questo e riesce a farlo con una straordinaria capacità di rimettere in fila tutti i pezzi di questa storia. Poi c'è questa voce off di Roberto Nobile, che possiede proprio l'andamento della lingua dell'area iblea, quindi dell'area di Ragusa, ed è quindi perfetta. E poi ci sono una serie di soluzioni visive che ha trovato Costanza Quadriglio, di capacità di montare in una maniera non didascalica immagini rispetto al testo che viene detto dalla voce di Nobile, che ho trovato estremamente raffinata, e quindi insomma un bel documentario.
Ricordiamo appunto che stiamo parlando con Luca Ricci. All'inizio della nostra conversazione dedicata appunto a Terra Matta, tu hai citato il fatto che lavoravi per l'Archivio Nazionale dei Diari. Mi sembra già straordinario che esista un Archivio Nazionale dei Diari. Ci puoi raccontare un po' di questa istituzione, quando è nata, come funziona?
Sì, ci ho lavorato per 14 anni ed è stato per me un luogo di straordinaria, cioè, di formazione. Ed è, credo, una cosa di cui come italiani bisogna essere fieri, che esista nel nostro paese un posto del genere. Ci sono 6.500 al momento diari, e chiunque può mandare la storia della propria vita, può essere un diario, però quindi una scrittura contemporanea ai fatti, ma anche una memoria, oppure anche delle raccolte di lettere, quindi degli epistolari. Ed è un luogo dove si capisce chi siamo. Per me è stata la mia scuola veramente per imparare la storia, soprattutto del Novecento, perché è di quel periodo soprattutto che ci sono testi, però storie che arrivano anche fino ad oggi, o anche che partono da prima, dall'Ottocento, in alcuni casi anche dal Settecento. È un posto davvero ammaliante, una specie di calamita, tant'è che da lì sono partite anche esperienze di progetti cinematografici, progetti teatrali, moltissime tesi di laurea e di studio. Insomma, è interessante che in questo piccolo paesino, sugli Appennini toscani, fra l'altro distrutto dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi che ha perso completamente la sua memoria architettonica, in realtà si sia ricostruito una specie di germoglio che riporta in questo luogo, così, con questa memoria così drammatica, qualcosa di molto bello, che è la storia di questo paese, delle persone, insomma, di noi tutti.
E il materiale arriva soprattutto dalla Toscana, o sono tante le persone come i Rabito che si sono rivolte a voi?
No, arriva assolutamente da tutta Italia, anche in molti casi anche da fuori Italia, anzi, se ci sono alcune persone che ci ascoltano qua, che hanno magari raccontato la loro vicenda di emigrazione, anche ci sono. Per esempio, uno dei vincitori del premio Pieve più recente è un australiano, si chiama Antonio Sbirziola, e lui ha, non so se l'avete mai intervistato, ma se non l'avete fatto, fatelo, perché fra l'altro vive a Sydney, è una persona straordinariamente interessante, una bellissima vicenda di emigrazione, di adattamento, e anche una grande storia di successo nella sua nuova vita, in questo nuovo continente.
È un archivio che ha materiale anche consultabile online?
Sì, adesso c'è in corso un progetto di schedatura completa di tutto il materiale, per cui sarà possibile nel giro di 2 o 3 anni proprio leggere tutti i testi da qualunque parte del mondo. Al momento però esiste, diciamo, le schede di rilevamento dati, per cui si può sapere proprio online, andando sul sito archiviodiari.it, di cosa parla tutti i vari testi, quali sono i luoghi del racconto, i periodi. Quindi già ora si possono fare ricerche ed eventualmente chiedere in lettura dei testi su cui ci possono avere dei interessi di studio, insomma, di lavoro, di qualunque cosa, anche personale, insomma.
Luca Ricci, oltre a lavorare all'Archivio Nazionale dei Diari, ad essere il curatore di Terra Matta, tu hai anche tutta un'altra storia di vita e di professione.
Ognuno di noi ne ha più di una spesso, no?
Nell'altra tua vita tu sei invece un uomo di teatro, vero?
Sì, sono questa cosa qua, sì.
Puoi spiegarci un po' in che cosa consiste questo tuo lavoro, su che cosa stai lavorando in questo periodo?
Adesso sto lavorando su un progetto nuovo che si chiama Piero, col punto esclamativo finale, ed è un'indagine sulla giovinezza di Piero della Francesca, un altro dei genius loci delle mie terre, insomma, che è appunto questa zona della Val Tiberina toscana, in provincia di Arezzo, dove nasce il Tevere. E quindi sto ricostruendo appunto un specifico anno della sua vita, 1444, quando ancora non trentenne gli viene assegnata la sua prima commissione importante, che è il Polittico della Misericordia, un'opera straordinaria conservata a Sansepolcro, a una decina di chilometri da Pieve Santo Stefano, dove c'è l'archivio dei diari. In generale, per rispondere alla tua domanda, la mia attività è un'attività molteplice, nel senso che da un lato io sono il fondatore e il regista di una compagnia teatrale che si chiama Capotrave, che quindi produce spettacoli propri e che poi circuitano in vari contesti italiani, festival, rassegne, teatri e stagioni. È una compagnia che lavora con un organico piuttosto giovane, che fa soprattutto una ricerca sui nuovi linguaggi, quindi su un teatro più sperimentale, più di innovazione, soprattutto lavorando nell'ambito visivo del teatro, del visual theater, chiamiamolo così, insomma, quindi anche al confine col teatro legato al movimento e non direi proprio alla danza, ma insomma è, diciamo, un teatro che non sempre utilizza la parola come mezzo d'espressione, insomma. E dall'altro lato mi occupo anche di organizzare un festival che è diventato, insomma, un festival importante nel contesto nazionale italiano, che si chiama Kilowatt, che è un festival il cui sottotitolo è L'energia della scena contemporanea, dedicato proprio ai nuovi linguaggi della sperimentazione teatrale, della danza e anche della musica.
Ci giungono sempre notizie, come dire, un po' fosche dall'Italia sulla vita sociale, anche politica, anche artistica. Sono tempi duri o comunque ci sono tante persone giovani come te che riescono tutto sommato a portare avanti un discorso anche artistico, nonostante
tutto? Intanto grazie del giovane, perché questo mi lusinga molto.
Beh, in Italia non si è giovani fino...
Esatto, fino, insomma...
ai 50,
fino a 50,
via.
Quindi ancora c'hanno più di 10 che posso chiamarmi giovane. No, guarda, io non sono uno di quelli pessimisti. È chiaro che il paese vive una fase complicata, c'è una contrazione delle risorse e sicuramente c'è la necessità di ridistribuire meglio, in una maniera un po' più efficace, tutta una serie di, appunto, di risorse che adesso spesso sono fonti di sprechi e di male utilizzo e di poca produttività da tutti i punti di vista, compreso quello artistico. Però io ho la sensazione che il paese resista, che il paese reale sia diverso da quel paese raccontato dai giornali, che insomma che ci sono comunque tante idee, tante forme di piccolo anche grande, insomma, resistenza. Cioè la cultura esiste, la produzione per esempio teatrale, adesso riferiamoci a questa, italiana è assolutamente competitiva nel panorama europeo, quindi vorrei dire anche mondiale, proprio per la qualità della proposta, per il livello di innovazione, per anche per la passione, lasciami dire, l'energia, insomma, che ci sta dentro. Quindi si vede comunque che questa resistenza si fa più complessa, però forse sono proprio questi momenti in cui in realtà si stringono, no, i denti e si arriva forse a dire anche qualcosa di più profondo. Insomma, io non sono completamente pessimista, ecco, sul contesto italiano. Certo, siamo su, come dire, su un sottile filo, si può andare verso un miglioramento oppure effettivamente si può tornare indietro, speriamo, insomma, siamo ottimisti che si possa andare avanti.
In bocca al lupo, Luca, grazie per essere stato con noi a Radio SBS.
Grazie a voi e grazie anche ai tuoi ascoltatori.